Buongiorno a tutti e bentornati per la quarta puntata della Medicina Integrariana su Radio Buon Consiglio. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia all'Università di Milano, ex ricercatore farmaceutico e ad oggi studio la medicina di Santa Ildegarda di Bingen. Oggi parleremo degli occhi, secondo gli scritti di Santa Ildegarda, ricordandoci sempre che questa non è mai medicina alternativa, ma semmai complementare alla medicina allopatica moderna. Quindi, in caso di sintomi e patologie conclamate o meno, è sempre bene riferirsi allo specialista, nulla togliendo all'importanza e alla validità di questo approccio ildegardiano. Per la santa, gli occhi sono le finestre dell'anima, proprio così le cita la santa. Se ci pensiamo per un attimo, gli occhi sono l'unico organo del nostro corpo che è visibile dall'esterno, cioè che è a contatto diretto con l'esterno. Il nostro corpo ha vari punti di accesso o di uscita, chiamiamoli così. Pensiamo alla bocca, alle narici, all'ano, alla pelle stessa, ma si tratta, come dicevo prima, di punti di accesso o di uscita e non, come nel caso dell'occhio, di un organo vero e proprio esposto direttamente con l'esterno di noi stessi. Ecco perché è importante davvero la cura degli occhi. I medici del passato, quando ancora non c'erano, non esistevano le specializzazioni mediche, avevano un approccio con il malato che prevedeva tutti gli aspetti, non solo quello sintomatico, ma proprio una visita che era uno sguardo d'insieme. E la prima azione che facevano era quella di guardare gli occhi. E da questa prima osservazione traevano già molte informazioni riguardo alla salute del malato. Piccola chiosa. Spesso oggi i medici, sia generici che specialistici, non danno grande attenzione a questo particolare. Addirittura alcuni, non alzano nemmeno lo sguardo per vedere, in che stato siamo. Anche solo con un glimpse, come dicono gli inglesi, gli anglosassoni, un colpo d'occhio. Ma proseguiamo ascoltando invece cosa ci dice in merito agli occhi Santa Ildegarda. Chi per quanto sano ha occhi torbidi, ovvero indipendentemente dal loro colore, essi non sono più tanto chiari, porta in sé i segni della morte. Lo stesso vale per una persona i cui occhi sono torbidi come una nuvola, la cui superficie è così spessa da impedire di ammirare dentro di essa una nuvola chiara come il cristallo. Questa persona si ammalerà presto e morirà perché la sua anima non ha forza, dal momento che compie pochissime opere buone. Ed è per così dire come un uomo preoccupato che sta pensando al momento in cui dovrà abbandonare la sua casa e partire. Guardate che sono altamente sottili queste parole perché ci stanno mettendo il focus, l'attenzione sul fatto che tutto ruota intorno all'anima e come dicevamo in altre puntate precedenti, è l'anima che ha, passatemi questa immagine, che è l'anima che ha in mano il volante della salute. Perché se noi abbiamo un sintomo e quindi una malattia, è perché a monte l'anima è malata, è in balia di un vizio, è soggetta al peccato mortale. Ecco perché la cura dell'anima è precedente cronologicamente alla cura del corpo. Ma andiamo avanti. Questa frase tratta dall'opera Cause et Cure è davvero significativa, perché non bisogna mai davvero dissociare la salute fisica da quella spirituale. E siccome l'occhio è proprio l'unico organo esposto verso l'esterno, ecco che davvero capiamo che gli occhi sono lo specchio attraverso cui è possibile intravedere l'anima, ma ne parleremo anche un attimo più avanti. Ora, senza andare troppo nel dettaglio della struttura anatomica dell'occhio, teniamo presente che le malattie che lo interessano dipendono molto dal rapporto che c'è tra alcuni liquidi, l'umore acqueo e il sangue. La medicina moderna, infatti, ci conferma che la pressione sanguigna determina la pressione intraoculare, da cui dipendono, se questa pressione non è nei limiti stabiliti, nei valori stabiliti, varie malattie. L'umore acqueo è un liquido trasparente prodotto all'interno dell'occhio e ha la funzione di nutrire la cornea e il cristallino, ma anche di mantenere la forma del globo oculare. La produzione di umore acqueo e il suo defluire attraverso meccanismi e canali, diciamo così, specifici, determina la pressione intraoculare, quindi la salute stessa dell'occhio e la sua funzione, il suo funzionamento ottimale. Infatti, i giovani normalmente ci vedono bene, mentre negli anziani l'equilibrio tra la produzione di questo umore acqueo e il defluire dello stesso non è più ottimale a causa dell'alterazione della pressione sanguigna, portando così a dei disturbi come la diminuzione della vista, addirittura la cataratta, ma anche a molte altre malattie che interessano per esempio la congiuntiva e la cornea, che sono altre strutture interne all'occhio. Santa Hildegarda di Bingen fu antesignana di ciò, perché la medicina moderna oggi sa molto di tutti questi aspetti. Ma cosa poteva saperne una monaca benedettina del XII secolo a riguardo, senza alcuno strumento? Infatti, Santa Hildegarda ci riferisce che la vista dipende proprio dalla relazione che c'è tra il sangue e l'umore acqueo dell'occhio. E questo a me fa molta impressione, perché oggi la scienza moderna lo conferma ampiamente. Ma mettiamoci nei panni delle persone che lei curava e che all'epoca potevano solo fidarsi, e lei invece aveva in mano tutti questi elementi di medicina moderna che in realtà le provenivano dalle visioni che aveva avuto praticamente per tutta la vita. Quindi è interessante lo studio della medicina hildegardiana, perché è anche questo una via per lodare Dio. Infatti Hildegarda, apro e chiudo con parentesi, lo dice chiaramente: sì, la salute e la guarigione sono un obiettivo, ma il target e l'obiettivo finale è, attraverso la guarigione e la salute riottenuta, lodare Dio per ringraziarlo di aver lasciato emergere la sua potenza attraverso le sue creature, questi rimedi. Quindi lo scopo finale è la lode a Dio, e la lode a Dio implica il riconoscerlo creatore, re e onnipotente. Cito le parole di Hildegarda riguardo al sangue e all'umore acqueo. Se il sangue è abbondante nella parte superiore dell'occhio, esso reprime il potere visivo, poiché inaridisce l'acqua che avrebbe dovuto assicurare la vista all'occhio. Se il sangue è troppo ridotto, l'umore acqueo che avrebbe dovuto assicurare all'occhio il potere visivo non ha più forza, perché gli manca ciò che nel sangue doveva, come una colonna, supportare le sue forze. Anche questa citazione la potete trovare nell'opera Cause et Cure. Tutti questi meccanismi che riguardano gli occhi sono strettamente collegati con due dei quattro elementi medievali che già conosciamo per via delle puntate precedenti, cioè l'acqua e il fuoco. Infatti, la santa ci dice che l'occhio è composto sia di fuoco che di acqua, ma con diverse funzioni. Il fuoco, interpretiamo naturalmente questa parola come calore, fortifica l'occhio e tiene insieme le sue componenti. L'acqua invece conferisce all'occhio la facoltà di vedere. Se ci pensiamo per un attimo, se l'umore acqueo dell'occhio non è supportato da una sufficiente pressione sanguigna, il bulbo oculare perde la sua forma e collassa. Quindi vedete come anche qui Sant'Hildegarda, anche con una visione che noi potremmo definire superata, medievale, eccetera, però ci azzecca come. Inoltre, dice la santa, l'occhio è stato creato a somiglianza del firmamento, per cui leggiamo nei suoi scritti che la pupilla è associata per esempio al sole, la cornea bianca intorno all'iride colorata è associata alle nuvole e la parte più interna dell'iride, quella verso la pupilla, l'iride è la parte colorata, no? È associata alla luna. Non sono descrizioni bucoliche solamente o poetiche. C'è molto di più. Perché? Perché il sole rappresenta la chiarezza della vista diurna, la luna di quella notturna. Le stelle simboleggiano la scintillazione interiore. Tale visione riflette il concetto hildegardiano di uomo come culmine della creazione, il microcosmo che riflette il macrocosmo. Quanto amore del creatore verso la creatura. Ancora nell'opera Cause et Cure, Santa Hildegarda, descrivendo il corpo umano come specchio dell'universo, ci dice che gli occhi sono paragonati proprio agli astri celesti e ci dice: firmamentum est sicut caput hominis, sol et luna et stelle sicut oculi eius. Che vorrebbe dire? Il firmamento è come la testa dell'uomo, il sole, la luna e le stelle come i suoi occhi. Questa analogia sottolinea come la luce divina illumini il mondo attraverso gli occhi umani, rendendoli strumento di contemplazione, sempre che siano usati come strumento di contemplazione e non come strumento di perdizione. Ma questo piccolo aspetto lo vedremo più avanti dopo lo spazio musicale. Riprendiamo dopo il piccolo spazio musicale per addentrarci nella medicina hildegardiana riguardante gli occhi e nello specifico adesso vedremo come Hildegarda classifica diciamo gli occhi e le malattie in base addirittura a due classificazioni. Una prima classificazione riguarda le persone in base al tipo di occhi che hanno e vedremo quattro categorie. Poi ci sarà successivamente una seconda classificazione che prevede cinque categorie in base al colore degli occhi. Ma partiamo con ordine con la prima classificazione. Allora, Sant'Hildegarda vede in base alla forma, al colore, alla qualità degli occhi e li lega agli umori dominanti, nonché al temperamento della persona, e questa categorizzazione è collegata naturalmente ai quattro umori medievali. Nell'opera Cause et Cure, che spesso nominiamo, ci sono appunto due classificazioni, come dicevo prima, e noi affrontiamo questa prima classificazione che è estremamente interessante. È importante, prima di cominciare, tenere ben presente che quando Sant'Hildegarda parla di occhi chiari o di occhi scuri, non sta per assolutamente intendendo la tonalità del colore, ma invece la limpidezza dello sguardo. E, non saprei bene come definire questa limpidezza dello sguardo, ma vi sarà capitato notare questa caratteristica. Non si tratta solamente di uno sguardo attento o distratto, ma qualcosa di più che corrisponde a una sorta, secondo me, ma è una mia interpretazione che quindi potrebbe essere anche sbagliata, di un'unione di salute dell'occhio da una parte, quindi come si presenta a noi visivamente, ma dall'altra anche una salute spirituale della persona. Ma vediamole queste categorie, perché probabilmente vedendole, ascoltandole, riusciamo a cogliere un po' meglio questo concetto. Prima categoria, occhi grandi e chiari. Attenzione a questo chiari, vi è un dominio di sangue o di flegma. Qui si indicano, con questo primo gruppo, tutte quelle persone che sono allegre, sagge, moderate, con vista acuta e lunga vita. Infatti Hildegarda dice «Homo qui grandes et claros oculos habet, sapiens et moderatus est», cioè l'uomo con occhi grandi e chiari è saggio e moderato. Però qui, come vedete, in questa classificazione non si sta parlando molto di malattie o rimedi, ma questo è un primo livello, diciamo, più semplice di categorizzazione delle persone. Secondo gruppo di persone, occhi piccoli e scuri, bile nera prevalente o gialla dominante. Vuol dire che sono spesso persone irascibili, malinconiche, gelose, con vista debole e predisposizione alle malattie in generale. Qui parvos et nigros oculos habet, iracundus et melanconicus est. Chi ha occhi piccoli e neri è iracondo e malinconico. Poi ci sono le persone che hanno occhi grandi ma torbidi e lacrimosi. Indicano eccesso di flegma, persone pigre e deboli di volontà. In ultimo, chi ha gli occhi infossati o sporgenti, legati a squilibri ormonali estremi, contratti come avidità o instabilità. Beh, la seconda classificazione devo dire che ci aiuta forse un po' di più. E qui vedremo la classificazione è in base al colore degli occhi, che quindi ci regala 5 tipologie di occhi e si rivela effettivamente un po' più interessante e puntuale anche nella descrizione dei rimedi. Gli occhi azzurri sono più deboli degli altri, sono più sensibili agli influssi atmosferici, al calore, al freddo, all'umidità e possono essere danneggiati dall'aria malsana e debole e umida e anche dalla nebbia. Il rimedio d'elezione degli occhi azzurri è il finocchio, che può guarire infiammazioni e malattie derivanti dall'inquinamento dell'aria. In questo caso basterà mangiare dei semi di finocchio oppure tritarli e impastarli con della farina, ma anche insieme, udite, della rugiada, mettendo l'impasto di notte sugli occhi e fissandolo con una fascia per tutta la notte. Io ve li presento così come sono. Certamente noi uomini del XXI secolo non siamo molto abituati a questi tipi di rimedi, ma quando ci si trova in situazioni dove le cure moderne non ci danno alcun sollievo, perché non provare? Perché? Non bisogna mai essere così prevenuti. Perché essere prevenuti implica una certa autoreferenzialità, che è supponenza, il contrario dell'umiltà. Il secondo gruppo, occhi di fuoco. Si tratta di occhi che hanno un anello chiaro intorno all'iride e possono essere o azzurri o marroni. Questo tipo di occhi è molto sano, ma la polvere e gli odori li feriscono. Il rimedio previsto è una preparazione a base di rose, violette selvatiche, finocchi e vino, strofinando il composto sugli occhi prima di andare a letto, senza che il liquido entri nell'occhio. E poi veniamo agli occhi screziati, sono i classici occhi che contengono diversi colori, l'azzurro, il verde, il marrone e un certo colore che è un po' a metà tra il grigio e l'azzurro. Questo è un gruppo difficile perché si tratta di occhi molto sensibili alle superfici metalliche lucenti e scintillanti, al riverbero dell'acqua, del ghiaccio e di tutte le sorgenti luminose. Sono occhi estremamente delicati e hanno una facoltà visiva molto flebile, ma hanno una vista acutissima se l'aria è piovosa, ma deve essere aria pura. Chi ha gli occhi di questo tipo deve fare molta attenzione a non utilizzare troppo a lungo i computer e tutti i dispositivi elettronici in genere, che provocherebbero un veloce abbassamento della vista e anche casi di diplopia, cioè il vedere doppio, e altre malattie che poi possono risultare anche difficili da curare via via che si cronicizzano. Esistono però degli occhiali che non sono da lettura, nel senso di correzione delle diottrie, ma che servono proprio per essere utilizzati quando uno è proprio costretto a lavorare con questi dispositivi, per esempio. hanno delle lenti che sono polarizzate, ma che filtrano, bloccano la luce blu di questi dispositivi, che poi è proprio quella che dà fastidio. Ma sono anche occhiali che bloccano tutto ciò che è riflesso di riverbero. Quindi possono essere utilizzati anche all'esterno con la troppa luminosità e i riflessi. Il rimedio universale di questo tipo di occhi è il vino allo zinco, cioè l'ossido di zinco sciolto nel vino bianco e strofinato esteriormente alle palpebre alla sera prima di andare a dormire. Fa sempre un certo effetto comunque trovare riscontro nella letteratura scientifica rispetto a questi rimedi che risalgono a quasi 9 secoli fa. Io rimango sempre senza parole. Infatti, cercando online nelle piattaforme dedicate agli studi clinici pubblicati e quindi ritenuti validi e quindi scientifici, si trova l'evidenza che, per esempio, la cataratta è certamente collegata alla perdita di enzimi, o meglio, all'indebolimento delle funzioni degli enzimi contenuti nel cristallino dell'occhio, a causa proprio di un difetto della glicazione, che è un meccanismo biochimico collegato alla glucosio. E che proprio, udite udite, lo zinco modifica il potere visivo, stimolando l'attività indebolita di questi enzimi. Quindi, santo cielo, altra conferma. Ma passiamo agli occhi verdi o verdi azzurri. Si tratta di occhi fragili che lasciano trasparire un tessuto rossastro. Sono occhi piuttosto rari, non sono sensibili come gli altri tipi di occhi all'umidità, alla polvere, agli odori o alla luce, ma possono essere afflitti da altre malattie come un certo annebbiamento della vista o anche dolori interni. In questo caso il rimedio d'elezione prevede di tritare del finocchio durante l'estate e utilizzare i semi sempre di finocchio d'inverno, mescolando il tutto con un uovo ben sbattuto, ebbene sì, e mettere sugli occhi questo composto prima di andare a dormire. Gli occhi marroni, allora, sono, ultimo gruppo, gli occhi più forti e acuti degli altri, e questa loro forza deriva da quella della terra. Chi ha questi occhi ma non ci vede proprio benissimo, può preparare un impacco da mettere sugli occhi costituito da vino e succo di erba ruta. Ricordiamoci sempre che questi sono i rimedi, ma esistono gli specialisti, quindi sarebbe davvero un'ingenuità non consultare l'oculista in caso di disturbi degli occhi, mi raccomando. Mi preme però ora descrivervi gli ultimi quattro rimedi che sono validi a prescindere dalle categorie degli occhi e sono davvero molto prescritti dai medici degardiani. Si tratta delle gocce di vite, del topazio imperiale, del cristallo di rocca e dello zaffiro o zaffiro, vedete voi. Le gocce di vite sono utili in caso di diminuzione della vista, nell'infiammazione degli occhi, nella congiuntivite, perfino all'inizio della cataratta. Se questa invece è già progredita, non hanno molto effetto. Le palpebre vengono inumidite 1 o 2 volte al giorno con questo liquido, facendolo entrare un pochino nell'occhio. Le gocce di vite vengono estratte con grandissima facilità dalla pianta di vite alla fine dell'inverno e quando ancora i rami non hanno gettato le prime foglie. Quindi la pianta è completamente spoglia di foglie. Vengono recisi i rami in un determinato modo Il De Garda spiega molto bene, addirittura entro che ora dalla mattina deve essere eseguita questa operazione, perché a questi rametti recisi vengono appese, possiamo proprio dire così, delle botticelle, una per rametto, e entro mezzogiorno bisogna ritirare queste botticelle, che nel frattempo si saranno via via riempite, avranno raccolto questo liquido che esce dai rami e che poi va tenuto in frigo ed è preziosissimo. Passiamo al secondo rimedio. Il topazio imperiale ha effetto in tutti i disturbi degli occhi dovuti all'età, seguendo una specifica procedura di immersione della pietra nel vino e poi strofinando gentilmente la pietra sugli occhi in modo che un pochino del vino penetri all'interno. L'indebolimento della capacità visiva, cioè quello che gli oculisti chiamano cambio di visus, si può curare anche con il cristallo di rocca, nel caso in cui ci sia contemporaneamente una compromissione della funzione tiroidea. Anche lo zaffiro viene utilizzato quando si hanno gli occhi arrossati e gonfi, cioè infiammati, oppure se diminuisce la vista. Basterà mettere in bocca uno zaffiro in modo che si bagni della nostra saliva, poi estrarlo dalla bocca, togliere col dito la saliva dalla pietra e toccare dolcemente gli occhi internamente con la pietra. Ed ora una piccola parte finale molto interessante: la salute degli occhi, i vizi e le virtù. Nell'opera Liber Vitae Meritorum, la cui traduzione del titolo è testualmente Libro dei meriti della vita, la santa ci spiega che, dato che gli occhi sono come uno specchio in cui si riflettono i sentimenti e le passioni dell'anima, se si osserva profondamente lo sguardo di una persona congiuntamente all'interpretazione del linguaggio del suo corpo, si può riconoscere se c'è una prevalenza di gioia o di tristezza, di virtù o di vizio. L'amore della vita mondana, o amor saeculi, è il classico vizio che intronizza l'io al centro di tutto e a discapito di tutti, Dio compreso. Erano proprio gli antichi epicurei, attraverso il famoso motto Carpe diem, che significa cogli l'attimo, afferra il giorno. Vivi la vita fino in fondo, godi il più possibile, eccetera, che mettevano l'io al centro e tutto il resto era assolutamente un orpello secondario. La virtù opposta a questo vizio, invece, è l'amor celestis, cioè l'amore celeste, l'amore per tutto ciò che appartiene al cielo con la C maiuscola, che sono le nostre vere priorità. Il vizio e la virtù appena nominati c'entrano molto con la salute degli occhi perché anch'essi sono stati creati per cercare Dio nelle sue creature e brillare in Lui, non certo per sprofondare nella lussuria orgogliosa. Secondo Sant'Ildegarda di Bingen, gli occhi possono soffrire per il falso amore verso la carnalità, la meschina e transeunte orizzontalità del mondo, oppure rimanere sani rivolgendo i nostri occhi e in definitiva tutte le nostre forze, attitudini e capacità, tempo compreso, ma anche i nostri limiti, alla ricerca di Dio e per amarlo sempre di più in questa vita, e poterlo godere in quella futura, come del resto ben ci esorta San Paolo nella sua splendida lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1-2, quando dice: se dunque siete risorti con Cristo, e si riferiva ai battezzati, cercate le cose di lassù, non a quelle della terra. Per concludere, vorrei raccontarvi una piccola scoperta che credo di aver fatto a proposito dei molti rimedi per gli occhi, di cui peraltro vi ho solamente accennato ad alcuni, e a parte delle modalità d'uso. Infatti, mentre scorrevo i rimedi animali dell'opera fisica per preparare questa puntata, mi sono imbattuta nell'utilizzo del fiele di storione per la cura della cecità. Il libro di Tobia nella Bibbia credo proprio che si riferisca a questo rimedio, perché Tobia venne morso da un grosso pesce, dice la Bibbia. E si sa che gli storioni non sono né pesci di piccole dimensioni né tantomeno pesciolini amichevoli. E proprio il fiele dello storione, di questo grosso pesce, viene utilizzato per curare la cecità di Topi, il padre di Tobia. Certamente tra i rimedi di Sant'Eldegarda ce ne sono anche altri che vengono nominati nelle Sacre Scritture, ma di questi vi parlerò di volta in volta nelle prossime puntate. Ringrazio Radio Buon Consiglio anche per questa quarta puntata e vi do appuntamento, a Dio piacendo, a domenica 4 gennaio, augurandovi di cuore buon Natale e buon inizio d'anno nuovo, saldi nella fede bimillenaria della Santa Amata Chiesa Cattolica. Ave Maria, Corredentrice.